Tre giorni con Elia Citterio sulla vita spirituale, lezio del secondo giorno.
Lettura del Santo Vangelo secondo Matteo. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Questo breve brano è molto, molto più denso di quello che noi siamo portati perfino a intuire. Una prima riflessione di contesto. Era una domanda usuale tra i rabbini, domandarsi, siccome ci sono tanti comandamenti, quale fosse il grande, quello che praticamente fa da perno per tutti gli altri. E la risposta è la stessa di quella che ha dato Gesù. Tuttavia, la sua risposta, che collega le cose in modo particolare, rappresenta una doppia novità. Allora, i passi della scrittura che Gesù cita sono questi. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. È la proclamazione di fede che fa parte delle preghiere quotidiane di ogni ebreo, ancora oggi. Poi Gesù mette insieme un altro passo, completo, suona così: non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. E la firma. Questo è un passo preso dal Levitico. Quello di prima era preso dal Deuteronomio. Gesù mette insieme i due. Allora, la prima novità è proprio questo abbinamento. Allora, il secondo comandamento è simile al primo, vuol dire ha la stessa importanza, anche se il secondo dipende dal primo, ma l'importanza è la stessa. La novità di Gesù sta sia nel dire che i due comandamenti sono sullo stesso piano, ma anche quello di estendere la parola prossimo a tutta l'umanità. Questa è una novità di Gesù, o non che la legge dicesse che allora gli esteri si possono odiare, non c'è scritto da nessuna parte. C'è solo scritto che quando si dice ama il tuo prossimo, si intende ama i tuoi, quello della tua gente, non che c'è scritto che allora gli altri li puoi odiare. Ma Gesù, sottolineando questo, ne mostra come l'allargamento. E poi c'è una seconda novità che noi non cogliamo mai. Nella tradizione ebraica la legge sono i primi 5 libri della Bibbia, quello che si chiama il Pentateuco. Poi ci sono i libri storici e i profeti. I libri storici e i profeti sono a commento della legge, ma la legge è il Pentateuco. La risposta di Gesù introduce una novità unica. Quando lui dice, da questi comandamenti, lui dice, dipende la legge e i profeti. Allora, interpreta le scritture non a partire dalla legge, ma a partire da sé, che diventa la chiave delle scritture. E prima di lui nessuno poteva dirlo. Allora, questa novità cosa comporta nell'intuire la profondità di questo comandamento? Allora, primo aspetto a me sembra questo. Quando ogni pio ebreo proclama la sua professione di fede, no? Dicendo che Dio va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, lo fa e lo può fare dentro la percezione che lui è in una storia sacra. Perché quel Dio che dice che devi amare con tutto il cuore è il Dio che ti ha salvato, che è venuto a liberarti dalla schiavitù. Non è Dio in generale, il concetto di Dio. È quel Dio che ti ha salvato. Quindi fa parte di una propria storia. La propria storia diventa sacra perché è dentro un'alleanza. Allora, il richiamare questo, sempre nella tradizione ebraica, è come dire, Dio è fedele al suo popolo e il suo popolo deve essere fedele al suo Dio. Con la novità di Gesù si aggiunge questo. Si tratta di percepire, guardate che questo è tipico dell'esperienza cristiana, si tratta di percepire la fedeltà a Dio come la fedeltà al suo amore per i suoi figli, tutti. La fedeltà non è più un rapporto diretto tra me e Dio, ma è la fedeltà all'amore che lui ha per i suoi figli. E se io sono fedele a Dio è perché sono solidale con tutti i figli, senza più alcuna limitazione. Allora, questo lo può dire solo Gesù, perché Gesù è l'unico, anche come uomo, in cui splende davvero la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli. È l'unico che in umanità può vivere questo in tutto il suo splendore. E Paolo dirà, quando si parlerà dei battesimi, che uno dice, io sono di Paolo, io sono di Pietro, perché qualcuno di noi è stato crocifisso per voi? L'unico a essere crocifisso è lui. Allora, unite questa unicità di rivelazione dell'amore di Dio per i suoi figli al fatto che, questo lo si vede nel Vangelo di Giovanni, che questo amore ha un movimento. Il movimento è riunire i figli di Dio dispersi. E quando in Giovanni si dirà di questo, lo si dirà quando il sommo sacerdote è meglio che uno muoia piuttosto che perisca la nazione. E l'Evangelista commenta, lui l'ha detto con uno scopo, ma siccome è sommo sacerdote e anche profeta, allora va interpretato come una frase profetica, cioè l'Evangelista collega, lui è stato mandato, ed è prima della passione, è stato mandato a riunire i figli di Dio dispersi. Quando noi a nostra volta ricordiamo il comandamento di amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi, come due simili, ci troviamo nella stessa dimensione di mostrare la grandezza dell'amore di Dio, e il movimento è di riunire tutti. Quando una liturgia celebra, fa proclamare questo brano, ricorda nel libro dell'Esodo la definizione di Dio, che Dio è colui che soccorre il debole. Allora, l'amore verso Dio si esprime in particolare nell'amore fraterno verso i deboli, perché è in questa dimensione che viene esaltato maggiormente l'amore del Padre e viene realizzato maggiormente questo scopo di riunire i figli di Dio dispersi. Chi è debole o è calpestato è sempre ai margini. L'amore è quello che lo inglobo, facendo vivere a tutti la stessa dignità, e non è una cosa semplice, ma questo è tipico dell'esperienza cristiana. Quindi quando noi diciamo i due comandamenti sono questi, noi è come se accogliessimo questo movimento di rivelazione dell'amore di Dio per gli uomini, e la direzione è quello di riunire i figli di Dio dispersi. Poi, un'altra cosa, piccolo ancora. Quando abbiamo festeggiato la festa degli apostoli Simone e Giuda, non c'è nessuno che si chiama Giuda, nessuno si chiama Simone, Giuda nessuno prende il nome di Giuda. Penso che nella tradizione cristiana non c'è più. Però non c'è solo Giuda Iscariota, c'è anche Giuda, figlio di Giacomo. Di lui conosciamo una domanda. Allora, siamo nell'ultima cena. Gesù ha rivelato che di lì a poco loro non lo vedranno più, ma poi lo rivedranno, eccetera. E allora Giuda, che deve aver colto tutta la specialità della circostanza, allora dice: ma come mai è successo, avviene, che devi rivelarti a noi e non al mondo? Vi ricordate questa domanda? Mica tanto. Va bene, allora rileggi. Allora, per un ebreo dire questo voleva dire: ma tu sei il Messia. Il Messia è mandato al mondo. Perché il mondo non lo vede? Se il Messia deve ristabilire il regno di Dio, perché nessuno si accorge? Allora lui, che era aperto a questa rivelazione, dice: ma allora come mai lo possiamo cogliere noi e non il mondo, se tu sei mandato al mondo? Questa è la domanda. Allora, la risposta di Gesù, che noi non colleghiamo mai, è quella che viene abbinata al brano che ho appena proclamato. E la risposta è quella precisa, vediamo un po'. Come al solito, non trovo mai. Ah, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui. Allora, proclamare l'amore di Dio per i suoi figli, viverlo nel senso di riunire tutti i figli attorno alla stessa tavola, significa godere della rivelazione del volto di Dio al nostro cuore. Con questa conseguenza, ogni comandamento eseguito comporta come movimento la rivelazione del volto di Dio al nostro cuore. E siccome non c'è rivelazione più grande di Dio, del suo amore per i suoi figli, tutti i comandamenti hanno questo unico obiettivo: mostrare l'amore, ma non il nostro, che non interessa a nessuno, ma far sì che nel mio movimento di risposta ci possa essere la, come dire, la manifestazione di questo amore di Dio, di modo che anche l'altro lo possa desiderare. Il massimo del nostro amore per l'altro si risolve nel fatto che l'altro può desiderare la dolcezza dell'amore di Dio per. E poi non solo, con questa storia, diciamo, di rivelarsi al mondo, cioè a noi e non al mondo, loro comporta, per me questo è l'aspetto più bello dell'esperienza cristiana, il senso dell'amore del prossimo, che dipende dal primo comandamento, sta tutto nel fatto di far sapere al mondo che è amato da Dio. Ogni volta mi commuovo, perché questo è la dimensione più radicale dell'apertura a Dio ed è la dimensione più radicale della solidarietà in umanità. Potessimo percepire qualcosa di questo, la nostra vita cambia di luce. Forse non ci crediamo, però le cose stanno così. E non sono complicate, sono tutte cose accessibili. Bisogna però prenderle. Il Signore te le porta fin lì davanti. Ma se tu non prendi, non godi. Per fare un esempio, il Signore ti dà la pera, ti dà anche il gas, ti dà anche la pentola, ma se tu non accendi, la pera non diventa cotta.